La rivista.
Questa mattina andiamo tra le pagine di Rivista Studio, che qualche giorno fa ha pubblicato un articolo molto bello intitolato «I mostrologi hanno trasformato il caso del mostro di Firenze nel multiverso della follia italiana». Però prima di partire con la conversazione con l'autore di questo articolo di grandissimo interesse, vorrei farvi ascoltare un estratto da un trailer.
Primo omicidio, settembre 1974.
Da quando un giorno non è più giorno.
Secondo omicidio, giugno 1981.
Da quando il sole non è più.
Allora, questo è il trailer della serie di Stefano Sollima e questo trailer ha riacceso la discussione in una comunità, e questa è una parola chiave che mettiamo da parte e teniamo da conto per la conversazione, una comunità che in 40 anni ha prodotto un'immensa mole di mitologia tra teorie alternative, blog, social, forum, romanzi naturalmente, un paio ne sono usciti ancora negli ultimi due anni, podcast e tutta una serie di deliri, così li definisce l'autore dell'articolo che citiamo e che tra poco presento. Ancora l'altro ieri sui quotidiani, dopo 40 anni, un piccolo colpo di scena che potrebbe essere, come dire, relegato a un semplice piccolo fatto di cronaca, però dimostra quanto il fuoco attorno al mostro sia sempre acceso. Natalino Mele, il bimbo sopravvissuto al primo omicidio, era figlio di Giovanni Vinci. Con ogni probabilità che all'ascolto tutti questi nomi dicono ben poco, però a fornire questa novità ai magistrati è stato il genetista Ugo Ricci, noto per aver lavorato su importanti cold case. Giovanni Vinci, fratello maggiore di Francesco e Salvatore, entrambi coinvolti e poi scagionati nell'ambito di una delle piste, la cosiddetta pista sarda, che è un filone dell'indagine sull'autore di questi 8 duplici omicidi che hanno insanguinato le colline intorno a Firenze tra il 68 e il 1985. Allora, questo è un pochino il quadro di riferimento per questo articolo molto bello, che ricordo parte con l'annuncio di una serie e con la diffusione del trailer di questa serie di Netflix molto attesa. Lui si chiama Riccardo Conti, che intanto saluto perché è collegato con noi al telefono. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti.
Insegna molto, tra questo è stato docente e insegnante all'Accademia di Belle Arti di Brera, al Politecnico di Milano, allo IULM, insegna fenomenologia dell'arte contemporanea e cultura visiva all'Accademia Costume e Moda, all'IED di Milano e in SUPSI qui nella nostra regione a Lugano. Scrive per moltissime riviste, tra queste Domus, Esquire, Vogue Italia, Art Tribune ed altre ancora. Dunque, noi partiamo dal suo articolo, ovviamente, e lei scrive nelle primissime battute: il problema è che la storia non finisce quando si fermano i fatti, e dunque 1985. Ancora oggi l'interesse attorno al mostro non solo si è ridimensionato, ma si è trasformato in qualcosa di più ampio e stratificato. Non più dunque un cold case, ma, dice lei, un metacaso, un ecosistema narrativo in continua espansione. Partiamo da qui, metacaso. Ci aiuta a capire che cosa la porta a questa definizione?
Sì, allora, la premessa è questa, che se poi qualcuno si vorrà avvicinare all'articolo non troverà la ricostruzione, questo ci tengo a dirlo, dei fatti di cronaca, perché il pezzo che abbiamo messo insieme, che ho scritto, è proprio su questa generazione proprio di una mitopoiesi vera e propria che si è creata al di là dei fatti di cronaca, al di là delle sentenze, al di là poi effettivamente di quelli che sono gli elementi fissi, diciamo, reali del caso. E quindi quando poi i processi sono finiti, perché ci sono stati, bene ricordarlo, due grandi processi principali che però nonostante ci sono delle sentenze passate in giudicato, e quindi da un punto di vista diciamo della storia vera e propria, quella legale, quella che poi effettivamente finisce con delle sentenze, c'è una risoluzione nel caso, però evidentemente questa soluzione non ha trovato, no, nelle persone, nel sentire, effettivamente poi anche per tutti i problemi che queste sentenze hanno generato, anche logiche. Nessuno crede, no, a queste sentenze dopo tutti questi anni. E quindi effettivamente si può parlare di una metanarrazione, di un metacaso, perché è andata molto oltre quella che è la realtà degli eventi, e ha iniziato a incrociarsi. Questa non è una cosa assolutamente solo ascrivibile al caso del mostro di Firenze, ma è particolarmente vera in questo caso, con una infinità di generazioni di tipo letterario, a volte semplicemente legato a questa costante sensazione che ci siano delle forze occulte, dei secondi, terzi livelli, che ci sia insomma qualcosa che ha a che fare molto più con il mistero, che forse ha un suo valore proprio perché non potrà mai essere del tutto sondato.
Ancora un'altra domanda che lei pone nel suo articolo: perché nei grandi fatti di cronaca nera, che diventano poi storia ed infine mito, abbiamo così spesso l'impressione che si nasconda dell'altro? Lei che cosa risponde?
Io, interessandomi molto, diciamo da anche un po' da inizialmente da profano, perché poi io non scrivo particolarmente né di cronaca nera, e ammetto non ho neanche un interesse particolarmente morboso per questi fatti, per quella che è la parte anche più horror, perché indubitabilmente c'è anche fascino per tante persone che, come si sa, i podcast hanno avuto e continuano ad avere molto successo, in particolare quelli che fanno parte del genere true crime, e questo ci dice tanto anche su come le persone, su come gli ascoltatori hanno insomma un interesse che a volte è anche quello di porsi probabilmente davanti a una questione di sondare in qualche modo le proprie paure, di rapportarsi a qualcosa che, essendo avendo ancora dei tratti misteriosi o non conclusi, riesce a entrare, no? A connettersi con delle parti del nostro inconscio e probabilmente interessarci a un livello molto più profondo. Però è vero, ed è particolarmente vero, come dicevo nell'articolo, che nei fatti di cronaca, in particolare devo dire in quelli italiani, ma in realtà non soltanto, anche quando gli inquirenti, quando poi la magistratura magari arriva a qualche conclusione, si ha sempre la sensazione che poi non tutto sia stato detto, che non tutti i pezzi effettivamente siano, come dire, andati al loro posto, e perciò questo lascia spazio ovviamente alla fantasia, alla libera interpretazione. E certamente questo è anche una cosa, da un certo punto di vista, probabilmente bello, perché fa capire che tutti hanno un loro modo di mettere insieme i pezzi del puzzle, probabilmente non c'è un unico modo per farlo. Questo chiaramente può essere interessante come esercizio, però poi dopo bisogna anche confrontarsi con la realtà, che è quella, e tra l'altro stiamo parlando di una storia che non è una storia qualsiasi, è una storia ovviamente agghiacciante.
Lei evoca una, come dire, una disciplina, no? Che è anche una comunità, parola che prima appunto dicevo, segniamocela, perché sarà importante in questa chiacchierata, ed è importante per capire insomma quello che è accaduto e sta accadendo. Dunque, questa disciplina è la mostrologia. Come si applica questa categoria alle vicende del mostro?
Dunque, diciamo che inizialmente è difficile anche trovare una fonte che ci fa capire quando e chi per primo ha coniato questo termine, però certamente all'interno di questa community, che è vastissima, che è veramente vastissima, inizialmente è stata presa un po' quasi non come un insulto, ma insomma non esattamente come una definizione lusinghiera, ma poi è stata accettata, e oggi viene assolutamente, come dire, spendibile all'interno di questo contesto, questa, chiamiamola, sottocultura, questa community. E devo dire che questo ha coinciso l'inizio della mostrologia, di fatto è iniziata con la diffusione dei blog e dei social network, perché lì tante persone che probabilmente prima non si sarebbero neanche mai incontrate, perché io ho fatto anche parte di questa community, come, perché mi interessava molto capire il fenomeno, non perché avessi qualche teoria da proporre, questo ci tengo a specificarlo, ma perché ero molto incuriosito da capire anche un po' i contorni, i confini di questo mondo. Ho capito che appunto figure da un background anche molto, molto, molto diverso, persone comunissime, professionisti, avvocati, ex figure appartenenti, diciamo, alle forze dell'ordine, al mondo vero e proprio, diciamo, delle inchieste, hanno iniziato a connettersi e hanno iniziato effettivamente, come dire, a mettere in condivisione una serie di informazioni che prima ovviamente erano riservate soltanto a chi faceva parte direttamente dei processi, quindi sia l'accusa che la difesa o appunto le forze dell'ordine. Quando effettivamente si sono iniziati a liberare tante di queste informazioni, e quindi non erano, diciamo, come tante altre cose, tanti altri fenomeni degli ultimi più o meno 20 anni, quando c'è stata questa disintermediazione dalle fonti, diciamo, che erano inizialmente riservate al mondo dell'informazione, del giornalismo, a anche dei common user, ecco che lì secondo me c'è stato proprio questo cambio, c'è stata questa, chiamiamola, escalation.
Un'ultima questione, io mi permetto di segnalare a chi fosse interessato, e tra coloro che sono all'ascolto questa mattina, un volume, perché appunto il nostro ospite Riccardo Conte diceva che ci sono una serie di questioni ancora insolute e attorno a queste vicende aperte, quesiti cruciali e terribili che sono rimasti aperti nonostante le sentenze che si sono susseguite in due importanti processi, è apparso un volume poco tempo fa, abbastanza poderoso, pubblicato da Mimesis, che si intitola Il labirinto del mostro di Firenze, e lì tutte le questioni che sono rimaste aperte vengono affrontate da un pool di autori che sono giuristi, inquirenti, scienziati, storici, ricercatori indipendenti che si mettono al lavoro attorno a tutte queste vicende che sono rimaste aperte. È un volume che può spaventare per la mole, ma dà una mano a chi volesse, insomma, schiarirsi un pochino le idee su quanto è avvenuto. Io in una battuta le chiederei in chiusura, perché lei chiude con una domanda pesante, che dice: ma perché questo caso più di altri è diventato un magnete psichico, culturale e narrativo? In una battuta, che cosa si risponde?
Perché è il caso dei casi, perché effettivamente è il true crime perfetto, perché, come poi ho avuto modo anche di scrivere, a differenza di altri casi dove mancano i sospetti, qui ce ne sono addirittura troppi e tanti di questi sono estremamente credibili, altri sono assolutamente incredibili, ma tanti sono credibili, e quindi è questo che ha generato per tutto questo tempo, ricordiamoci che stiamo parlando di delitti che sono iniziati probabilmente nel 68 e sono finiti nell'85, quindi per di fatto una intera generazione, e poi anche dopo questa fine dei delitti tutto è continuato in modo molto, come dire, ad avvitarsi nella cultura, diciamo, non soltanto italiana, perché ricordiamoci che alcune delle vittime sono francesi, altre sono tedesche, quindi in questo caso ha avuto una copertura mondiale, nel primo processo c'erano giornalisti che arrivavano dal Giappone, quindi insomma evidentemente questo caso aveva anche un potenziale, non voglio essere, diciamo, insomma, drammatico, ma narrativo e evidente a tutti.
Allora, ci fermiamo qui, anche perché siamo veramente sul filo di lana, 8:59, 25 secondi. Grazie davvero a Riccardo Conte, ricordo l'articolo apparso sulla rivista Studio, i mostrologi hanno trasformato il caso del mostro di Firenze nel multiverso della follia italiana. Ritroveremo Riccardo Conti prossimamente, di mostro ci occuperemo con una serie tra settembre e ottobre, dunque non finisce qui, mettiamola in questi termini, un filo di musica e poi gli approfondimenti di Laser. Grazie Conti.
Buona giornata.